Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Coronavirus, salgono a 7 i morti in Italia. Oggi vertice a Roma con i ministri dei paesi confinanti, ci sarà anche Berset. Test diagnostici in Ticino, siamo pronti. Nel giornale intervista al responsabile del centro di prevenzione di Ginevra. L'epidemia intanto contagia ancora i mercati, male Wall Street e anche la borsa di Tokyo chiude in netto calo. Una sentenza spartiacque, soddisfazione nel movimento MeToo dopo la condanna per stupro contro Harvey Weinstein. L'estremismo di destra in Germania dopo i fatti di Hanau, ne parleremo a Modem dalle 8:20 su Rete 1. L'emergenza coronavirus ancora in apertura con gli aggiornamenti a partire dall'Italia, dove è salito a 7 morti e 231 contagi il bilancio dell'infezione, e la Lombardia, Andrea Ostinelli, si conferma epicentro di questa situazione.
Proprio così, con 6 delle 7 vittime finora accertate e 173 persone positive al Covid-19, la vicina Lombardia è di gran lunga la regione italiana più colpita dall'infezione. Nel pomeriggio di ieri all'ospedale Sant'Anna di Como è morto il paziente trasferito dal Lodigiano nel fine settimana. Il 62enne, c'è da dire, era già dializzato e presentava una serie di patologie croniche importanti. Il presidente del Consiglio Conte ha criticato la gestione del focolaio del Lodigiano da parte dell'ospedale di Codogno, mentre nel pomeriggio a Roma il ministro della Salute Speranza incontrerà i suoi colleghi dei paesi confinanti per fare il punto della situazione. Per la Svizzera ci sarà il consigliere federale Alain Berset. Tra i tanti disagi in Italia, quelli del traffico ferroviario, l'alta velocità tra Torino, Milano, Roma e Salerno subisce in media ritardi di 1 ora e mezzo per i controlli precauzionali alla stazione di Casal Pusterlengo. Il Covid-19 si fa sentire anche sul campionato di calcio. Il ministro dello sport Spadafora ha annunciato restrizioni delle partite anche in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria. 6 incontri di Serie A dunque si disputeranno senza pubblico nel prossimo fine settimana, tra cui Juventus-Inter.
Fin qui, Andrea, la situazione in Italia. Quali altre novità sul fronte del Covid-19 nel resto del mondo?
È prematuro parlare di pandemia, detto ieri da Ginevra il direttore dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, ma il mondo deve prepararsi a una tale evenienza e l'OMS oggi invia una propria missione in Italia. Il bollettino giornaliero parla di una quarta vittima dalla quarantena della nave da crociera Diamond Princess, morta oggi in Giappone. In Corea del Sud si contano altri 60 casi e un morto, oltre 500 nuovi contagi e 71 le vittime in Cina. Negli Stati Uniti il presidente Trump ha chiesto al Congresso uno stanziamento supplementare da 2 miliardi e mezzo di dollari per il contrasto del coronavirus. Di questi 1 miliardo sarebbe destinato allo sviluppo del vaccino.
E poi da registrare che i mercati sono ancora in affanno a causa del coronavirus.
Proprio così, le piazze finanziarie pagano lo scotto di questo virus. Ieri a Milano la maglia nera a meno 5,4%, Parigi ha lasciato sul terreno il 4,06%, mentre Wall Street ha avuto la peggior seduta dal 2018, impicchiata le quotazioni del petrolio a meno 5%, mentre l'oro è ai massimi da 7 anni. Tokyo ha chiuso poco fa con il meno 3,34%, Shanghai cedeva l'1,17%.
Grazie Andrea Ostinelli. E ieri Alain Berset, che lo abbiamo detto, oggi sarà a Roma per questo vertice convocato tra i paesi confinanti con l'Italia, si è espresso su questa emergenza, ha detto a priori non escludiamo nulla, nemmeno i drastici provvedimenti decisi in Italia, abbiamo pronti tutti gli scenari, ma le circostanze al momento non giustificano interventi così incisivi. Così Berset, che è stato avvicinato ieri il nostro corrispondente a Berna Giampaolo Driussi. Sentiamo.
Siamo ben preparati, lavoriamo a stretto contatto con i cantoni e i paesi vicini e sappiamo come reagire. Poco distante dalla nostra frontiera c'è una situazione che non è particolarmente preoccupante, ma che ci interessa.
trop préoccupante, mais qui nous intéresse.
E noi la seguiamo da vicino perché l'obiettivo del Consiglio federale è proteggere la popolazione.
La santé della popolazione in Suisse in questa situazione.
Misura, parole e tono di voce. Il consigliere federale Alain Berset, nessuna domanda e in ogni caso un tabù. Il suo obiettivo, forse dopo settimane di informazioni ufficiali asettiche, è quello di tranquillizzare la popolazione, in particolare quella a sud delle Alpi. Seguiamo l'evolversi della situazione ora dopo ora, dice, e recenti modifiche di legge ci permettono di intervenire all'occasione con misure anche più importanti. Divieto di manifestazioni pubbliche, sospensione delle scuole reclute, vedremo, aggiunge, ma le circostanze non giustificano simili provvedimenti. Popolazione e politica si interrogano però anche sulle drastiche misure prese in Italia o in altri paesi, fra cui l'isolamento di intere zone e l'interruzione dei collegamenti ferroviari o aerei. E allora chiediamo qual è la posizione della Confederazione. Si è già pensato, in caso di necessità, a qualcosa di simile anche da noi?
No, écoutez, je crois qu'aujourd'hui il faut voir la situation. Non abbiamo ancora une fois aucun cas en Suisse.
Ancora una volta, non c'è un'epidemia in Svizzera e finora non c'è nemmeno un caso accertato. Non possiamo escludere alcun provvedimento, ma le misure devono essere proporzionate alla protezione della popolazione e alla loro reale efficacia. La risposta di Alain Berset.
E punto di riferimento per la prevenzione dell'epidemia in Svizzera è il Centro delle Malattie Virali Emergenti dell'Ospedale Universitario di Ginevra. Il professor Laurent Kaiser, che ne è responsabile, è in stretto contatto con i colleghi della Svizzera italiana.
È sotto pressione il laboratorio diretto da Laurent Kaiser. Da alcune settimane sono numerosi i test fatti per conto di molti ospedali e laboratori di tutto il paese e anche dal Ticino erano giunti alcuni campioni sospetti da analizzare, ma ora il fiorire di casi nella vicina Italia richiede un passo in più.
Maintenant, il paraît très important que
adesso è molto importante che i test siano disponibili in Ticino. È quasi tutto pronto, ci dice, e sarà una realtà nei prossimi giorni. Per questo stiamo condividendo con i colleghi ticinesi competenze e reagenti di laboratorio. Non è invece necessario per ora una presenza fisica degli specialisti ginevrini. Per ora non ci spostiamo in Ticino perché non ci sono casi confermati e sul posto, sottolinea Kaiser, c'è tutto quanto occorre in materia di laboratori, di salute pubblica e di competenze mediche. In pochi giorni l'esplosione di casi nel nord Italia ha cambiato il quadro dell'epidemia.
Ce qui se passe actuellement en Italie, c'est clair que ça va être très difficile de contenir l'épidemia.
È chiaro che sarà molto difficile contenerla, ci vuole un po' di prudenza e un po' di tempo per capire, ma tutto evolve molto velocemente. Per Laurent Kaiser il punto nevralgico sono gli ospedali. È fondamentale che i pazienti con i sintomi siano subito isolati affinché i luoghi di cura non diventino luogo di contagio. La malattia è meno mortale di quanto non lo fosse all'inizio in Cina, il tasso è dello 0,2%, più alto comunque della comune influenza, ma c'è un ultimo punto da non dimenticare. In Ticino per ora non c'è nessuna epidemia, nessun caso conclamato, quindi occorre stare relativamente sereni.
Non solo l'Italia, non solo la Corea del Sud, tra i paesi in cui si sta registrando un netto aumento delle infezioni c'è anche l'Iran, dove la gestione della crisi è diventata subito una questione politica. Sentiamo il nostro collaboratore Alberto Zanconato.
La confusione regna in Iran con notizie, voci e fake news incontrollate che circolano sul coronavirus e una popolazione interdetta che non sa a chi credere. La paura si diffonde anche a causa di una crisi di fiducia nelle autorità provocata da episodi recenti come la repressione delle manifestazioni dello scorso novembre per il caro benzina, sulle quali non c'è ancora un bilancio del governo, o l'abbattimento in gennaio dell'aereo ucraino con 145 iraniani ammesso da Teheran solo dopo 3 giorni. Ora l'epidemia diventa anche argomento di contesa tra le fazioni politiche. Ieri il deputato conservatore Amir Abadi Farahani di Qom ha accusato il governo del presidente moderato Rouhani di avere mentito al popolo e ha affermato che 50 persone sono morte solo nella città santa, non 12 in tutto l'Iran come affermato dalle autorità. Il ministro della salute ha smentito con decisione la versione del deputato e il portavoce del governo ha detto che sull'andamento dell'epidemia l'informazione sarà trasparente, ma non è facile tranquillizzare un popolo scosso dagli eventi recenti.
Una vittoria per il movimento Me Too, così è stata accolta la sentenza contro il controverso produttore di Hollywood Harvey Weinstein. Ieri una giuria popolare di New York l'ha ritenuto colpevole di abuso sessuale e stupro, assolvendolo però da 3 capi di imputazione. Ne parliamo con il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Emiliano Boss.
Buongiorno, è una sentenza spartiacque, riconosce la colpevolezza di un personaggio ritenuto intoccabile e accusato da decenni di approfittare del suo ruolo di potente produttore cinematografico. Una sentenza comunque dalla doppia lettura. Da una parte la condanna per 2 reati, abuso sessuale e stupro, con una pena da 5 a 25 anni di carcere che verrà stabilita tra qualche giorno. Ma dall'altra Weinstein non è stato considerato colpevole per altre 3 incriminazioni, tra cui la violenza sessuale predatoria, dunque aggravata. Lui ha sempre negato le accuse avanzate da oltre 80 donne. 6 di loro hanno accettato di denunciare abusi e violenze in un'aula di tribunale. Weinstein, oggi 67enne, si è mostrato fragile, appoggiato a un tutore per camminare. Vedere lui che ha costruito il suo potere sulle immagini, protagonista delle notti degli Oscar con film come Il paziente inglese o Genio ribelle, solo per citarne un paio, ecco, vederlo ammanettato all'uscita del tribunale ha avuto anche una valenza fortemente simbolica.
Ecco, c'era grande attesa per questo processo proprio per la sua portata anche simbolica. Emiliano, ti chiedo quale l'impatto di questa sentenza?
Il primo è che ha reso giustizia alle vittime, anche se è solo l'inizio, come ha detto l'attrice Mira Sorvino. E soprattutto questo processo ha scardinato un sistema consolidato a Hollywood e non solo. Per la prima volta in un'aula giudiziaria sono emerse le dinamiche di potere e di consenso, dietro il quale ha cercato di nascondersi Weinstein. Erano rapporti consensuali, questa la sua strategia difensiva. Invece, come confermato dalle testimonianze, sconfinavano in un meccanismo omertoso di abusi e sfruttamento delle donne, tra avance non richieste e violenze sessuali vere e proprie. Ci sono volute le coraggiose testimonianze pubbliche delle vittime nel 2017 sul New York Times e sul settimanale New Yorker per squarciare questo silenzio e arrivare poi a questo processo. E tutto ciò ha permesso anche di rilanciare il movimento già esistente Me Too, anche io, quell'hashtag, quella parola chiave su Twitter diventata il nome di una battaglia contro gli abusi verso le donne sui posti di lavoro. Weinstein adesso ricorre in appello e gli avvocati hanno già chiesto la rimessa in libertà su cauzione anche per le sue condizioni di salute, ma al tribunale di Los Angeles lo attende un nuovo processo con le accuse di violenza sessuale da parte di altre donne.
Emiliano Boss, nostro corrispondente a Washington. È stato un atto deliberato l'attacco sferrato ieri al carnevale di Volksmarken nella regione di Francoforte in Germania, una 30 feriti di cui 7 in gravi condizioni dopo l'incursione di un'auto a gran velocità sulla folla. Gli aggiornamenti da Berlino con Walter Rauer.
Restano ancora avvolti nel mistero in retroscena dell'attacco ad una parata di carnevale a Volksmarken. Pur escludendo un movente politico, gli inquirenti parlano di un'azione intenzionale e contro il conducente del veicolo, scagliatosi contro il corteo, si indaga per tentato omicidio plurimo. Ieri pomeriggio, con la sua Mercedes, aveva investito decine di persone, tra cui molti bambini, ferendone una 30. 7 persone destano in condizioni molto gravi all'ospedale. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un attentato vero e proprio oppure se l'uomo abbia agito sotto l'influsso di stupefacenti. Arrestato ancora sul posto, il conducente dell'automezzo è un uomo di 29 anni, di nazionalità tedesca, residente nel paese e con precedenti penali per tutta una serie di piccoli reati. La polizia ha anche arrestato ieri una seconda persona che avrebbe filmato l'intera scena col suo smartphone. Non viene escluso che questa fosse stata al corrente già prima delle vere intenzioni del conducente dell'auto.
Passiamo allo sport, calcio e hockey nel menù della giornata odierna, vero Paolo Laurenti?
Esattamente, in primo piano c'è la Champions League con altre 2 gare d'andata degli ottavi. Alle 21 infatti si disputano Chelsea, Bayern di Monaco e Napoli contro Barcellona. Aggiungo che per quanto riguarda sempre per il calcio la nazionale rossocrociata, nel primo pomeriggio l'associazione svizzera di calcio appunto terrà una conferenza stampa durante la quale dovrebbe venir annunciata la riconferma del tecnico Vladimir Petkovic per ulteriori 2 anni. E come dicevi, per il campionato di hockey sono in programma in serata 3 partite, 3 recuperi: Davos-Berna, che sarà seguita con molto interesse in chiave playoff soprattutto da Lugano, e poi Friburgo-Zugo e Losanna-Langnau. Nel tennis, se segnalo che Stan Wawrinka ha superato il primo turno del torneo messicano di Acapulco dopo aver eliminato lo statunitense Tiafoe. Infine la pallacanestro e il Vevey sospeso dal campionato per decisione di Swiss Basket a causa dei mancati pagamenti che il club vodese non ha ancora appunto versato alla stessa federazione.